La terza parola: ricordati di santificare le feste. Questa è la terza parola, così come la enuncia semplicemente il Catechismo, quello che abbiamo imparato a memoria. Ricordati di santificare le feste, che riassume brevissimamente la terza parola che troviamo nel libro dell'Esodo al capitolo 20 o nel libro del Deuteronomio al capitolo 5, i quali libri dicono così, la parola di Dio un po' più diffusa. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. 6 giorni faticherai e farai ogni tuo lavoro, ma il 7° giorno è il sabato in onore del Signore tuo Dio. Tu non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te, perché in 6 giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare, e quanto è in essi, ma si è riposato il 7° giorno. Perciò il Signore ha benedetto il 7° giorno e lo ha dichiarato santo. Così dice la Bibbia, il libro dell'Esodo e, con poche varianti, il libro del Deuteronomio. Fa riferimento ai primi capitoli della creazione, dove Dio crea tutte le cose in 6 giorni e il 7° ha concluso. E il 7° giorno quindi non resta più nulla da creare. E dice: riposò. Ricordati di santificare le feste. Ricordati. E santificare. In fondo questo comando, questa parola, questa esortazione, ricordati, è un'esortazione che deve tener vivo nel popolo il ricordo di Dio, perché è facile che l'uomo si dimentichi di Dio. E se si dimentica di Dio, che succede? Sono guai, guai seri, se si dimentica di Dio. Allora è un po' questo giorno del sabato, o il giorno di festa, una risposta alla domanda: Dio esiste o no? E allora noi non rispondiamo semplicemente con un sì, ma rispondiamo con la vita speciale, diversa, di un giorno del tempo. Il tempo è scandito sui 7 giorni, un giorno è riservato. Proprio per rispondere a questa domanda: Dio esiste o no? Quel Dio che esiste è amico o è nemico dell'uomo? Ecco che questo giorno risponde anche a questa domanda. Come si fa? Come fanno i genitori a dire ai loro figli che esiste Dio? Voi sapete che i bambini sono attenti non tanto alle parole che vengono dette, alle prediche che voi fate ai vostri figli, ma invece a come vivete. È quello che parla la vita. Così i genitori non hanno neanche bisogno di dirle certe cose, perché lo dice la loro vita. Io ricordo che è stato così anche per me. Non occorreva che mio papà mi dicesse che Dio esiste. Lui, la domenica, non faceva lavori e io sapevo il perché, perché Dio esiste e lui non è che voleva dirmelo, ma me lo diceva in questo modo, partecipando alla celebrazione e evitando lavori non indispensabili. Dio esiste o no? È amico o nemico dell'uomo? È un Dio utile o inutile? Queste sono le domande e gli uomini capiscono se vedono fatti. Così anche il popolo di Israele, che parlava di Dio, come faceva a parlare di Dio? Parlava di Abramo e della sua vita, parlava di Mosè e della sua vita, e in questo modo veniva alla luce non solo l'esistenza di Dio, ma anche la sua necessità per noi, ma anche la sua bontà, che è un alleato dell'uomo, uno che benedice, non uno che maledice. Così, parlando di Abramo e parlando di Mosè, il popolo di Israele annunciava la presenza di Dio. Parlare di Abramo cosa voleva dire? Parlare della propria esistenza, che erano figli di Abramo. Parlare di Mosè era parlare della propria storia, come è avvenuta, che tappe ci sono state nella storia del popolo. Senza Mosè, senza Abramo, non esisteremmo, né come singoli né come popolo. Ma Mosè e Abramo senza Dio non sarebbero pensabili. La loro esistenza e la loro storia non è soltanto una cronaca di fatti, storiella da conoscere, ma è testimonianza di una presenza che li supera e che ci supera, della presenza di Dio, invisibile, ma che tiene in mano l'umanità e che dall'umanità continua ad attendersi ascolto e obbedienza e comunione, espresso con la parola alleanza. Altrimenti, senza questa memoria della presenza di Dio, l'uomo andrebbe perduto nel nulla, dimenticato. E il pericolo di andar perduti esiste ed è esistito. Quanti popoli, anche molto numerosi e potenti, non sono più, non esistono più. E invece quel minuscolo popolo che è il popolo di Israele c'è ancora. Perché? Lo ha detto qualcuno dei rabbini: il popolo di Israele esiste ancora dopo 4.000 anni da Abramo, dopo 3.500 da Mosè, esiste ancora grazie alla memoria e all'obbedienza a questo comando, il sabato. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Se non avesse vissuto questo comando, il popolo di Israele non esisterebbe più. Sarebbe andato perduto come tutti gli altri popoli. Il sabato è un costante riferimento a Dio nel tempo, una costante testimonianza della presenza e dell'alleanza, cioè dell'amore, della bontà di Dio per il popolo. È un costante riferimento al suo amore, in modo che popolo e Dio diventano una cosa sola. Ricordare il giorno di sabato è tener vivo nella memoria la presenza di Dio, quindi anche l'impegno ad ubbidirgli, a lasciarsi guidare dalla sua sapienza nella vita sociale, nella vita familiare e nella vita personale, nella vita del singolo. Santificare il giorno di sabato è testimoniare quindi a se stessi, alla propria famiglia e a tutta la società, è testimoniare che Dio c'è, che è importante, che è Lui la guida, che è Lui la vita interiore di ciascuno. 6 giorni sono occupati dal lavoro, quindi cosa vuol dire dal lavoro? Vuol dire dalle preoccupazioni per quel che serve a stare in vita, preoccupazioni di sopravvivere, la sopravvivenza fisica. Sono occupati questi 6 giorni dalle necessità materiali, da ciò che è necessario sempre, bisogna respirare e mangiare per vivere, quindi 6 giorni, ma un giorno va dato alla vita interiore, perché c'è anche quello, va dato cioè al rapporto che l'uomo vive con Dio, con colui che non si vede, va dato alle relazioni, cioè appunto alla vita spirituale, alle relazioni sia con Dio. E com'è la relazione con Dio? È ascolto, è lode, è recupero della pace interiore, recupero di se stessi, non solo come animali che stanno in vita, ma come persone che possono anche godere e sapere il perché della loro vita. Le relazioni con Dio, ma anche con gli altri. Per cui l'uomo non è un'isola, diceva qualcuno, ma l'uomo è sempre in riferimento, dipende dagli altri, e da lui e da ciascuno dipende qualchedun altro, dipende la gioia, la pace, la vita di altre persone. Quindi bisogna recuperare anche e tener vive le relazioni con gli altri, che può essere la famiglia, può essere la parentela, può essere la comunità sociale, tutto il mondo in fondo. E anche è necessario il recupero di se stessi, perché nei 6 giorni di lavoro c'è fatica, quindi stanchezza, e uno può rischiare di ridursi a lavorare, mangiare e dormire, basta. Quindi quando uno dopo qualche mese che vive così non sa più perché vive, non ha più uno scopo più grande che dà valore al suo vivere. 6 giorni lavorerai, rimane il 7° giorno, giorno di sabato. Questo 7° giorno è quello che dà la possibilità di recuperare il significato anche degli altri 6 giorni. Perché lavoro? Perché mi affatico? Perché mi preoccupo? Allora ci penso. Ci vuole il tempo anche per questo. 6 più 1. Tutti i giorni sono donati da Dio e sono davanti a Lui. il popolo ebraico esprimeva questo concetto anche con un'immagine molto semplice ma significativa: il candelabro dalle sette braccia, la menorah, che era sempre tenuto acceso nella prima stanza del Tempio davanti al Santo dei Santi, quindi davanti alla presenza di Dio, il candelabro dalle sette braccia. Com'è il candelabro dalle sette braccia? Sette lampade sempre accese. Le sette lampade sono il simbolo dei sette giorni che l'uomo vive. Sette giorni, tutti e sette sono accesi, sono tutti e sette una luce che sta davanti a Dio. Le luci sono uguali di tutti e sette, però ce n'è uno di questi bracci, una di queste lampade, che tiene su tutte le altre. Se quell'unica lampada che tiene su tutte le altre cadesse, cadrebbero tutte e si spegnerebbero tutte. Ecco, questo dava l'importanza dava plasticamente, figurativamente, come si può dire, con questa immagine, l'importanza del giorno del sabato. È un giorno come tutti gli altri, perché ha 24 ore come gli altri. È una luce che sta davanti a Dio come tutti i giorni sono importanti. Però se venisse a mancare il giorno di sabato, non c'è più nulla davanti a Dio, non c'è più nulla di acceso, non c'è più luce. Ci sarebbe tenebra soltanto. Il sabato era per questo una legge, o diciamo una regola, una parola molto importante per tutto il popolo, quasi o senza quasi la più importante di tutte. Per questo c'era una grande attenzione ad osservarlo, a osservare questa legge, a osservare il giorno di sabato, a santificarlo, perché era anche o soprattutto preparazione e profezia alla venuta e all'accoglienza dell'Emmanuel, Emmanuel, Dio con noi. Se Dio è con noi, quando Dio sarà con noi, non ci manca più nulla. Tutti saremo a guardare Lui, ad attendere da Lui una parola. Non c'è più nessuna legge che sta in piedi, perché c'è Lui, ed è Lui che ci dirà come vivere, come fare, cosa fare, ci dirà cosa vale la nostra vita. Se e quando Dio con noi diventa realtà, non serve più il sabato. Nel giorno di sabato, quando il venerdì sera, diciamo noi, che è l'inizio del giorno di sabato, si cominciava il primo pasto dei tre pasti del sabato, si cominciava il primo pasto, si lasciava una sedia, si metteva una sedia in più. Era la sedia per Elia, che deve venire, ed è lui che prepara la venuta dell'Emmanuele, del Dio con noi, del Messia. Quindi ogni sabato era profezia della venuta del Dio con noi. Quando questa realtà del Dio con noi diventa realtà, quando Lui sarà davvero con noi, il sabato non serve più. Non, perché la profezia è realizzata. È solo preparazione a questo momento. Il popolo ha avuto, come ha sempre, tante tentazioni. E una delle tentazioni è anche questo, ritenere questo giorno del sabato come una regola. Bisogna farlo. E allora diventa una regola che sa quasi di imposizione, perché si perde un pochino il significato di questa regola. Resta la regola, la legge, per cui scribi e farisei sono attenti a vedere, attento tu, questa cosa non farla, quest'altra non farla. Quando c'era Gesù, doveva continuamente, come si può dire, combattere contro questo, non contro il significato non compreso, non più compreso di questo, di questa parola. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Era stato preso come una regola, come fosse stato un capriccio di Dio di dare anche questo comando. Per cui Gesù ha dovuto dire e ripetere: il sabato è stato fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Il sabato non è una regola, ma è un dono di Dio. Se non lo vivi, ti manca qualcosa di importante. Il Figlio dell'uomo è Signore anche del sabato, perché appunto Gesù sapeva di essere Lui il Figlio dell'uomo, il Dio con noi, come era stato detto a Maria e a Giuseppe dall'angelo, il Dio con noi. Quindi se c'è Lui non occorre più digiunare, anzi bisogna far festa perché è lo sposo. Se c'è Lui il sabato non ha più senso. Guarda, ascolta Gesù, dipendi da Lui, è Lui il Dio con noi. È lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male? Il male lo facevano e non dicevano nulla. Lui che faceva il bene lo condannavano e non s'accorgevano che quel bene che lui faceva era opera di Dio, era testimonianza che Dio è con noi. Diventata regola, questa parola era vissuta come costrizione, come una limitazione, come una legge, non come amore di Dio per l'uomo, per il popolo, non come amore di chi lo vive, un atto di amore a Dio e un atto d'amore agli uomini. Era diventata una regola così, così limitante, che era proibito, come lo è tuttora, accendere il fuoco. Per cui adesso con le invenzioni che ci sono hanno inventato l'apparecchio del gas che si accende da solo a una determinata ora, basta già il giorno prima mettere sulla pentola pronta e così cuoce da solo senza. Oppure portare un fazzoletto da naso in tasca è portare un peso. Pensate, è diventata una limitazione grande, per cui non portano più il fazzoletto da naso in tasca in giorno di sabato. Se uno prevede di adoperarlo, si lega un fazzoletto qui come fosse un vestito, una parte del vestito, per poi. Quindi esagerazioni di questo tipo, se si perde il significato, non solo il significato, ma adesso il sabato è venuto. colui che era atteso nel giorno di sabato è venuto, e ora il sabato ha perso il significato. Lo hanno capito i discepoli di Gesù, meno male. Poi alla volta lo hanno capito. Man mano. Perciò, oltre ad abbandonare le regole alimentari, ad abbandonare l'obbligo della circoncisione, delle varie abluzioni, i discepoli di Gesù, man mano, hanno lasciato andare anche l'esteriorità del sabato, e per essere sicuri di non confondersi, hanno cominciato a celebrare il giorno dopo il sabato, ma questo seguendo le indicazioni che loro hanno capito date da Gesù stesso. Difatti Gesù è risorto ed è apparso loro il giorno dopo il sabato. Si è seduto a mangiare con loro il giorno dopo il sabato. E 8 giorni dopo di nuovo. Così Gesù stesso ha dato il via a questa tradizione che è arrivata fino a noi. L'ottavo giorno, il giorno dopo il sabato, è il giorno in cui ci si ritrova per attendere, per godere la presenza del Dio con noi, di Gesù risorto. Il giorno dopo il sabato, che è anche il primo giorno della settimana. E il primo giorno della settimana ricorda la creazione della luce. E Gesù risorto è la nostra luce, è il primo giorno della nuova creazione. Come se il sabato in cui Gesù è rimasto nel sepolcro fosse un momento vuoto, un tempo sparito dalla storia dell'umanità. E adesso si comincia col primo giorno della settimana, col giorno in cui Gesù è risorto, che è chiamato anche l'ottavo giorno, cioè il giorno che viene dopo il tempo, dopo i 7 giorni, c'è l'ottavo, non più il primo, l'ottavo giorno dopo il tempo. Come dire, il giorno che è già eternità, dopo il tempo, perché ormai Gesù è con noi. Se Gesù è con noi, non ci sono più giorni profani e giorni sacri. Tutto il tempo è santo, perché c'è Lui presente, Lui risorto. Per questo i cristiani hanno cominciato a celebrare la liturgia la liturgia delle ore tutti i giorni, perché tutti i giorni il Signore è con noi. A lodarlo tutti i giorni, perché sempre il Signore è con noi, e non a riservare questa preghiera o la lode di Dio a un giorno solo. Ora che Gesù è qui ed è risorto e non muore più, così ci dicono gli apostoli, non muore più né nei cuori né nella Chiesa, ora la nostra vita è completa, è eterna, perché c'è Lui. Tutto il tempo è santo, perché c'è la Sua presenza. A noi resta la necessità, ma anche la gioia, di testimoniarla questa presenza, per noi stessi e per gli altri. Perché a noi rimane anche purtroppo il pericolo siamo sempre uomini e in qualche modo eredi di Adamo, del suo peccato. Quindi rimane anche il pericolo di essere fagocitati dalle cose del mondo, perché la necessità di vivere, di mantenerci in vita e quindi di lavorare e quindi di faticare rimane. I 6 giorni dedicati alla fatica rimangono. E noi, a noi rimane la bellezza e la gioia di testimoniare la presenza del Dio con noi. E allora i credenti in Gesù continuano il ritmo dei 7 giorni. Continuiamo a vivere questo ritmo dei 7 giorni. 6 giorni dedicati alle necessità del corpo, 1 giorno dedicato a Dio, che vuol dire dedicato alle necessità della nostra vita interiore, a mantenere vivo il rapporto, la relazione con Dio e con gli altri. Gli ebrei avevano cominciato soprattutto dopo l'esilio, perché hanno ereditato un po' dalla Mesopotamia, dalle usanze che c'erano lì, il ritmo settimanale, che in fondo è un dividere in 4 le fasi, la fase lunare, il mese lunare, di 7 giorni, perché la luna ha le sue fasi di 7 giorni, quindi viene dalla creazione, da questa parola di Dio, manifestazione di Dio che è il creato, viene da lì più o meno, mentre i pagani, per esempio i romani, avevano un ritmo di 9 giorni fino al secondo secolo dopo Cristo, poi hanno imparato dagli ebrei e dai cristiani anche i pagani. Questo ritmo dei 7 giorni, tipicamente ebraico-cristiano, hanno cercato a lungo i secoli, qualcuno di quelli più ribelli, a modificarlo ancora. Per esempio, nella Rivoluzione francese, che era evidentemente una ribellione a Dio, al Dio della Bibbia, al Dio dei cristiani, hanno inventato la settimana, non più settimana, ma il ritmo decadico, 10 giorni, 8 giorni e mezzo di lavoro, 1 giorno e mezzo di festa o di riposo. Ma è durata poco. Poi l'hanno trasformata in 5 giorni e poi ancora in 6. Non gli stava bene il numero 7, però è durata pochissimi anni questa rivoluzione del tempo. Ma anche la rivoluzione russa ci ha tentato. Dal 1 ottobre del 29 fino al 27 giugno del 1940 hanno tentato in vari modi anche loro di sostituire la settimana con un altro ritmo delle giornate. Anche lì, come vedete, non è durata neanche 11 anni questo esperimento, ed è crollato e hanno dovuto tenere il ritmo dei 7 giorni. Si vede che è davvero un qualche cosa che fa parte del nostro essere, di noi come siamo fatti, come uomini che abbiamo bisogno di questo ritmo del tempo. I popoli che non hanno la tradizione biblica in pratica vivono anche una religione che è solo materialistica, perché non c'è il giorno per il Signore, per Dio, per la nostra vita spirituale. Vedete, l'Islam non ce l'hanno. Sì, hanno la settimana, per carità. Hanno il venerdì come giorno in cui ascoltano la predica. Ma non c'è giorno di riposo, giorno di festa, giorno particolare, tutto il giorno dedicato all'ascolto di Dio. È una religione materialistica. Difatti, anche il paradiso, come lo immaginano, è una continuazione della vita su questa terra, dove chi avrà conquistato qualcuno all'Islam avrà una grande casa tipo albergo, dove quelli che sono morti avranno tante vergini a loro disposizione, dove ci saranno già una vita materiale. E quelli che vivono invece le filosofie orientali tipo induismo e buddismo, come vedono, anche loro in fondo non c'è, anche se parlano di spirito, però non è spirito che è relazione con Dio, che Dio lì non esiste. Difatti la loro vita è una vita materialistica, è per questo che prevedono la reincarnazione, il tornare continuamente su questa terra a rivivere la vita materiale. Non esiste spiritualità vera, non esiste incontro con Dio e perciò nemmeno la testimonianza di questa vita spirituale, ma solo un perpetuare la vita materiale. Gesù ha dato già i primi input senza obbligare, senza fare regole, ma ha dato le indicazioni, come ho già accennato, a spostare di un giorno. Il giorno dopo il sabato si è fatto vedere, risorto dai suoi discepoli. Quindi ha fatto uno stacco tra la prima e la nuova creazione. Il primo giorno dopo il sabato è il primo giorno della nuova creazione, il giorno dopo il tempo, il giorno fuori del tempo, dell'eternità, il giorno dell'eternità, l'ottavo giorno. Per questo nei primi secoli il numero 8 è diventato il simbolo del battesimo. I battisteri li hanno costruiti ottagonali per dire chi entra nella vita cristiana entra nell'eternità, nel giorno dopo il tempo, nell'ottavo giorno. Il sabato non è più al centro dell'attenzione, né come legge e neanche come significato, perché il significato lo ha perduto con la venuta del Dio con noi, non ha più senso. Perciò pian piano i cristiani lo hanno abbandonato finché lo hanno stabilito anche come legge nel 360 di non celebrare più il sabato. Gesù è l'alfa e l'omega, il principio e la fine, ormai tutto parte da Lui, tutto a Lui ritorna. È Lui il nostro giorno, il sole che sorge dall'alto. È Lui che occupa tutto il nostro tempo e rinnova la creazione e inizia l'eternità. Il tempo è occupato dalla Sua presenza. Così il giorno dopo il sabato diventa il giorno del Signore, detto in latino Domenica Dies, per cui è rimasta la parola domenica. Questo è il giorno segnato dalla presenza di Gesù risorto, che è quindi giorno di gioia, giorno di festa, quindi di riunione, perché senza riunione non c'è festa e la gioia è limitata, invece la gioia è grande quando ci si ritrova, ci si riunisce. L'attenzione quindi va a Gesù, celebrando in questo giorno che è il suo, celebriamo la sua, il suo apparire tra noi, apparire ai suoi nel cenacolo, all'ora della cena, ha mangiato con loro. Quindi in questo giorno, ecco la celebrazione, fate questo in memoria di me. E già fin dai primissimi tempi, i cristiani lo hanno, lo dice l'Apocalisse, nel giorno del Signore. Oppure la lettera agli ebrei, vi raccomando di non disertare le nostre riunioni. Quali erano le nostre riunioni? Questo perché bisogna far festa alla presenza di Gesù risorto. Questa celebrazione viene vissuta come cena, quindi come fraternità, per questo c'è la mensa, ma viene vissuta anche come memoriale, perché Gesù ha detto fate questo in memoria di me, come memoriale, quindi memoriale del sacrificio della croce di Gesù, perché Gesù è risorto dai morti, dopo la sua morte in croce, perché era morte in croce. Per cui la mensa è anche altare, e a seconda delle sensibilità varie lungo i secoli anche è stato costruito l'altare o come altare o come mensa, a tutti e due i significati. A volte prevale più un significato, a volte prevale più un altro, a seconda dell'evolversi della nostra cultura, delle nostre sensibilità. Allora noi diamo l'attenzione a Gesù celebrando in quel giorno e vivendo la gioia della sua presenza anche col riposo che chiamiamo ancora sabbatico, il riposo domenicale, un riposo festoso, non cupo da obbligo, per cui non, insomma, se abbiamo bisogno di accendere il fuoco lo facciamo, perché fa parte della vita, non è un qualcosa, però cerchiamo che siano assenti le fatiche normali, le preoccupazioni o quelle separazioni dalla famiglia o dai parenti che creano sofferenza. Cerchiamo di ricongiungerci per vivere questa festa della presenza del Signore. Questa come dire, abitudine del riposo nel giorno della domenica è maturata un po' alla volta nei secoli, perché all'inizio la maggior parte dei cristiani, anche nel mondo greco-romano, erano schiavi e quindi non potevano sognarsi di riposare un giorno. Erano obbligati a lavorare comunque sempre. Man mano che la cristianità ha preso piede, allora ha preso piede anche la possibilità di riposare un giorno, di vivere quello che per gli ebrei era legge riposo del sabato. Era legge così sicura, tanto che se leggete il libro di Neemia al capitolo 13, quando sono tornati dalla deportazione a Babilonia e hanno ricostruito le mura di Gerusalemme e il Tempio, che succedeva? Cominciavano ad arrivare i mercanti degli altri popoli, e quelli non avevano il sabato, e venivano anche il sabato questi mercanti, entravano in città portando dentro pesi e carichi e carretti, e gli ebrei andavano a comprare. Quando Neemia si è accorto, dice: come? In giorno di sabato tutti devono riposare e far festa, anche gli stranieri, come dice il libro dell'Esodo. Quindi ha proibito ai mercanti di entrare in città in giorno di sabato e anche di fermarsi fuori lungo le mura, per impedire che anche gli ebrei vadano a comprare, perché anche questo dopo diventava un portar pesi a casa, diventava un giorno di fatica come gli altri giorni. Quindi anche il commercio di compravendita lo sentivano così, perché volevano vivere proprio, consacrare questo giorno alla vita interiore, al rapporto con Dio, alla lode di Dio e alla presenza di Dio nella famiglia e nella società. Deve avere carattere di festa, per cui si cerca di vivere in comunione, in famiglia, di portare sollievo a chi è affaticato, malato, a chi è sofferente in qualunque modo, di dar gioia, anche per cui si organizzano anche i giochi per i bambini. È giorno di festa per loro, perché Gesù è risorto. Non va perso, non deve andare perso la motivazione. Facciamo festa, quindi anche i bambini giochiamo, perché Gesù è risorto, siamo contenti per Lui, non perché vinciamo la partita. E lo viviamo questo giorno come profezia della vita eterna, della vita nuova, la vita ricca di Dio, protesa alla piena comunione con Dio, che conosciamo come Padre, come Figlio e come Spirito Santo da quando siamo battezzati. Santificare le feste vuol dire vivere l'aspetto divino della nostra vita, facendo uno stacco da ciò che è fatica e sofferenza, vivendo in comunione, perché non siamo autosufficienti mai, e perché vivere nella festa non si può senza comunione. Ricordate i due di Emmaus, quando hanno cominciato a essere contenti di Gesù, di averlo visto, di essere stati con Lui, non sono più stati capaci di star lì da soli, sono tornati per far festa con la comunità. Senza relazioni non c'è vita. Quindi celebriamo in questo giorno la vittoria di Gesù, la sua morte e la sua risurrezione. Così godiamo quello che siamo, alimentando la vita interiore, la vita di comunione, con l'unione a Gesù parola e pane. Per questo l'ascolto e la comunione, la celebrazione eucaristica, che si dilunga poi con altre, ascolto di altre parole o con la festa con altri, con i fratelli. La celebrazione e il riposo della domenica sono un obbligo? Qualcuno dice: è peccato? Faccio peccato se metto le camicie in lavatrice, magari lasciandola ferma ma pronta per il giorno dopo. Faccio peccato? Allora, se viviamo orientati al peccato, non faremo festa. E quel nostro mettere o non mettere le camicie nella lavatrice non è testimonianza di nulla, se siamo orientati a questo. Non è un obbligo, come una legge imposta dall'esterno, ma la celebrazione eucaristica e il riposo sono una nostra necessità. A noi è necessario, perché la nostra vita cresca e maturi, se non lo fai, se non partecipi alla celebrazione, se non vivi il riposo, come fai ad essere testimone di Gesù risorto? Come fai a crescere interiormente? Come fai a edificare il regno di Dio? Questi compiti tanto importanti non riesci a metterli insieme, né a testimoniare la risurrezione di Gesù, né a crescere tu nella tua vita interiore, né a edificare il regno di Dio. Quindi non è un obbligo che viene dall'esterno, è un obbligo che viene dal nostro interno. Noi abbiamo necessità di farlo. Se non celebri l'Eucaristia con gli altri, se non ti fermi dalle tue fatiche, la tua vita interiore perde di consistenza. La tua vita di comunione svanisce. Il tuo desiderio di festa sparisce. La tua testimonianza non esiste. Non sei testimone più di nulla. Il significato della tua vita s'annebbia. La tua presenza nel mondo soffre e fa soffrire. Così tu diventi espressione soltanto di cose materiali, di materialismo. Diventi espressione o servo del maligno, che vuole mettere la vita materiale al di sopra di quella spirituale. Sapete perché nella massoneria la stella a 5 punte viene rovesciata con la punta in giù e 2 punte in alto? Perché le 2 punte, se stanno in basso, fanno da base, sono la vita materiale. L'unica punta è la vita spirituale. La vita materiale è al di sopra che schiaccia la vita spirituale. Questo è il simbolo che hanno queste società sataniche. La vita materiale sopra quella spirituale. Per cui la domenica deve sparire. La lotta contro la domenica, per tenere aperti i negozi la domenica, per far tanti lavori la domenica, questa è una lotta della vita materiale contro la vita spirituale. È la lotta di Satana che vuol distruggere l'uomo, che vuole la morte della vita interiore dell'uomo, vuol far sparire la presenza di Dio. Per questo possiamo dire che mancare alla celebrazione, che mancare alla lavorare la domenica è peccato, ma non perché è una regola, ma perché valuta tu quanto è grave o no, perché ti viene svuoti la tua vita interiore, fai sparire la tua vita di comunione. La festa non c'è più, la tua testimonianza non esiste, il significato della tua vita, eccetera. Allora me lo direte voi, fino a che punto è grave, fino a che punto no, fino a che punto è peccato, fino a che punto no. Certo, è per l'uomo, non l'uomo per il sabato, ma per l'uomo. Quindi è chiaro che quando Dio stesso ti chiama a servire ammalati, servirai gli ammalati, è quella la tua obbedienza a Dio, anche quel giorno se occorre. Sarai tu stesso a vederlo, a verificare. Se ti chiama a stare a letto, capisci da solo che è un'obbedienza a Dio quel giorno, e allora non è un peccato mancare alla celebrazione. Se Dio ti manda in luoghi dove non c'è una comunità cristiana che celebra, dovrai far senza, farai quello che puoi, sostituirai con qualche cos'altro, troverai altri modi per testimoniare la morte e risurrezione del Signore, per edificare il regno di Dio, per crescere nella vita interiore. Ricordati di santificare le feste. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì.